ad alta voce.
Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti.
Ottava puntata.
Per Santo Stefano, Artemisia si recò a visitare la casa nuova, nel lieto tumulto di equipaggi e pedoni, signori sgargianti e servi indaffarati, per tutto trofei di vettovaglie, donativi, capitoni, anguille, camangiari, capponi, pomi, uva fresca. E gli zampognari a stridere, i banchi dei presepi in mezzo di strada, grida, risa, nasi vermigli. Nel cielo invernale, chiaro chiaro, le stelle già pungevano e lo staffiere del francese, scortando con la torcia i gentileschi fino alla carrozza, chiamò Artemisia eccellentissima signora. Per la prima volta da che la sorella era a Roma, Francesco l'accompagnò sino a Ripa Grande, discese con lei, entrò dagli stiattesi, stupiti e selvatici che giusto stavano litigando, e Mariuccia s'era levata una pianella per tirarla a Protasio. «E addio, Battista», dice Francesco a muso duro, che ha avuto sempre a noia quel mezzo parente da poco, e gli par giunta l'ora di farglielo capire. Per accompagnare Artemisia si è vestito bene, con la spada al fianco, e ha i moti dell'uomo che non vuol sporcare i panni buoni, non si siede, non saluta gli altri, sì, la sorella, con una specie di baciamano grazioso, alla spagnola, imparato chissà dove, manco poco che la pianella di Mariuccia non mutasse direzione. «Ti ho fatto una sorpresa», pensava Artemisia di esordire con Antonio per informarlo che si cambiava casa, che anche lui avrebbe goduto mobili ricchi, tavola civile, un servo. Sentiva bene di proporre un'enormità e per darsi coraggio cercava di irritarsi. Vorrei vedere che non fosse contento uno che casa non sa cosa sia e solo per me starà all'onor del mondo, servito e rispettato. Ma come lo vide entrare con un viso inquieto e presago, nuovamente sparuto in poche ore, fu un perdono che gli domandò. E fu peggio che mai, giacché nessuno aveva mai chiesto perdono ad Antonio, e questo umiliarsi della moglie lo metteva dalla parte di una ragione che non aveva mai preteso di sostenere, talché le piccole manie di cui si componeva la sua presenza ne restavano sgominate e il suo consueto silenzio, da dolce che era, si faceva brusco, convulso. Il peso delle parole ricadde su Artemisia, che tutta la notte parlò e pianse e s'adirò anche, mandando in pezzi la caraffa di cristallo che Antonio raccolse pezzo per pezzo. Ancora parlava all'alba mentre suonavano le campane e Antonio dormiva affranto, pallidissimo. Non uscì di casa quella mattina. Allora prese ad Artemisia la smania di rimuovere in quella stanza rozza e polverosa ogni oggetto, ogni panno, quasi a dimostrare quanto fosse infondato e sciocco quel suo intimo ritegno a cambiare l'aspetto di un luogo dove le cose vecchie e le nuove, le rustiche e le nobili, si accumulavano come si addensano le tele di ragno e la cenere. Per prima cosa fu tirato nel mezzo il bagaglio recato da Firenze. Furono estratti gli abiti alla fiorentina, i regali della granduchessa giovane e delle dame amiche, rimestati e smistati gli attrezzi del mestiere, tra cui i pezzi di un gran cavalletto smontabile che parvero zampe di un insetto storpio. Le corde con su la mercanzia di Antonio tremavano al passaggio di Artemisia affaccendata, rossi gli zigomi, le labbra secche e il broncio testardo della sua infanzia, gonfio fra la bocca e il mento. Rinchiodate le casse, rimase sul piancito, accanto al tappeto, al letto disfatto, alla poltrona rincantucciata, un ammasso di cartacce di paglia, quasi l'orma di un bivacco di un giorno. «Verrai adesso», disse Artemisia, scoppiando con la voce e con l'attitudine, la testa aggressiva. E se Antonio l'avesse guardata, avrebbe forse riconosciuto la bambina cattiva e generosa che qualche volta pretendeva strapparlo alla sua quiete di piccolo trafficante. Ma Antonio non la guardava, che le volgeva le spalle, stando in piedi presso il finestrone, la fronte appoggiata al ferro che Artemisia non avrebbe raggiunto se non a mano alzata, tanto era alto. Dal cortile arrivò un grido: «Le mule per la lettiga!» E seguì un tramestio di zoccoli. Ci sono i facchini, illustrissima! Schernì la voce di Mariuccia, che oggi osava affacciarsi e rimaneva sulla soglia, curiosa e ostile. In quel momento parve ad Artemisia di subire un'enorme ingiustizia e che qualcuno avesse sconvolto l'aspetto della sua stanza, la sua cara stanza coniugale. Non ne avrebbe avuta altra, ne fu sicura, né di alcun lusso o dono avrebbe goduto come di quelli che le erano stati offerti qui dentro. Ma non era più tempo di muoversi, di protestare, di ravvedersi. Non era più tempo di toccare la lucerna d'argento appoggiata a terra, il mantello da pellegrino di cui si era servita una sera e aveva ora delle pieghe lugubri da morto risuscitato che le indicasse la porta. Mariuccia guardava, Antonio non guardava. «Portate via questo e questo e quest'altro», cominciò a comandare Artemisia con un orribile sforzo, vincendosi per non balbettare. Pensava da quanto tempo Antonio non l'avesse abbracciata. Da 12 ore? Da 20? Avrebbe voluto allacciarlo alle spalle, appoggiargli la gota alla schiena, stringerlo con le mani sul petto. Questo forse ci voleva per dissipare quella lunga pena, ma era come sentire una musica struggente e non poterla seguire. E fu un povero riscatto passar davanti a Mariuccia a testa alta, senza batter ciglio. Il peggio doveva venire quando, accomodata nella casa nuova, Antonio parve persuaso di seguirla, di stabilirsi con lei, di obbedirle, insomma. Ma non era più il suo marito, il suo caro marito bizzarro e misterioso, l'uomo lunatico e gentile, padrone accanto a lei di arbitri e iniziative quasi impercettibili, ma così singolari quanto rispettosi, cavallereschi, certi modi delicati e ariosi che le sue membra disequilibrate esprimevano sempre più apertamente, composti in genialità ombrosa, in gioco che continuamente bisognava scoprire, erano scomparsi come in un ricordo di sogno. In sogno poteva credere Artemisia di aver penetrato il carattere dell'uomo con cui le piaceva vivere, dinanzi a quest'uomo di oggi, frauttuso e inquieto, evasivo e pedante, che tornava a casa troppo presto o troppo tardi, e una volta di notte fonda, ciondolante e malconcio, parve alla moglie che avesse bevuto. Ma nella casa nuova c'era tanto da fare, troppo da parlare e gestire per mettere in piedi una norma di vita libera e rispettabile, un sistema di uscire, di entrare, di lavorare e di riposarsi, un costume naturale e agiato, l'eredità di chi ha sempre goduta una casa comoda e gli è parso giusto possederla. Le ere volavano e con esse i nuovi oggetti, talché Artemisia vedeva seggiole, tavole e stoviglie e fornite credenze come fossero chimere o scintille effimere di un gran fuoco che bruciava lontano. Essi apparivano e precipitavano per riapparire e precipitare fra mezz'ora, fra un'ora. Usarli era conquista, non godimento, sicché sui piani lucidi di legno veniva voglia di incidere un intacco, un segno che li rendesse meno indipendenti e provvisori. Il servo alzava le famose portiere di raso giallo e diceva: «Stanno salendo due cavalieri», oppure «È di là Teta, la Vandara», che Artemisia già cominciava a ricevere, mostrando i frutti dell'esercizio suo, tele portate da Firenze, verniciate, inquadrate. Ma anche principiavano a riconoscerla e a venirla a trovare certe comari impronte che ancora stavano alla Croce o a Via Paolina e si presentavano fra timide e spavalde a inquisire le fortune e condizione della piccola Gentileschi. Era raro che i cavalieri guardassero più le tele che non la pittrice, e quanto alle comari, esse ritornarono a casa dicendo che, altro che pittura, Artemisia ha trovato il mestiere che fa per lei. E Artemisia, ridottasi in quella che è dunque la sua stanza, salutato il premuroso Francesco di cui sta spendendo i risparmi, sente che un amaro disagio la guadagna e sale i gradini del suo letto parato come se scendesse in un pozzo. Quel letto Antonio non lo divide con lei. Egli ha scelto, senza spiegazione, un camerotto buio, una branda, e la mattina, quando se n'è andato, non lascia di sé per il valore di uno spillo. Sornione, sospettoso, meschino, Dice a voce alta Artemisia, seduta sola su quel gran letto, ma sono ingiurie che non la sfogano né la consolano, e il freddo che la penetra accaglia come latte le sue lacrime difficili. Le pare di essere sulla strada, cacciata da un riparo caldo, dove i doni di Antonio, le uniche ricchezze che abbia mai posseduto, siano rimasti, toltile per inganno. Piangere in silenzio è disprezzata. Era buona a 15 anni, quando non ci si conosce neppure di viso. Oggi il soffrire di Artemisia non si disgiunge da un'immagine di sé, presente in uno specchio che non perde mai lume. Anche se la bella donna che ci trova, così bionda, così bianca, di così bel riso, le è motivo di sospetto ed interna oscurità. E troppo spesso le lacrime sono liquido fuoco che accende l'ira. Perché non è tempo di soffrire questo, ma di vivere. Si spieghi, Antonio, rimproveri se gli dà l'animo, ascolti le ragioni, si convinca. E già le membra inquiete prendono lo slancio per scendere dal letto, uscire di camera, se non che l'ombra della notte in quella casa prestata, quasi usurpata, quella fila di stanze inutili da attraversare col lume in mano e che non la riconoscono. E poi il volto stesso di Antonio, di là, nel suo stanzino, chissà come atteggiato, chissà con che occhi fermi e impenetrabili, che subito sparirebbero sotto le palpebre, le tagliano l'impeto e i propositi, da non poter credere che un mese fa li dominava quegli occhi e se ne faceva implorare. Si stende, Antonio, o ancora siede, al freddo, meditando senza tradirsi, le lunghe gambe raggomitolate sotto la coltre sempre troppo corta per lui. Nella nuova strada, che è chiassosa anche di notte, scorrono le carrozze fino a tardi e i cocchieri di gran casa urlano, facinorosi, pretendendo il passo, risa. Canti sgangherati che si allontanano o, nel silenzio che batte sulla tempia la sua zampa di velluto, un lugubre lagno. Da un vicolo, da una casa, da un convento, son tante le chiese intorno, son tanti morti sotto e dietro i marmi. Artemisia si tira il lenzuolo sulla testa, il cuore le batte in gola, si ritrova infelice e colpevole. Non le preme quel che dirà domani al cavalier dal Pozzo, nobile protettore che occorre cattivarsi, e al marchese Giustiniani, mecenate che non vuol storie, non desidera più che vengano come hanno promesso, e se riesce a placarsi, a prender sonno, è pensando che alla fine Antonio è in casa, è a pochi passi da lei, che è suo marito e un broncio fra sposi non conta, capirà, torneremo insieme, mi amerà di più. Ma la luce del giorno le rende i suoi diritti e il suo orgoglio. Antonio deve piegarsi senza esserne pregato. Chi è lui? Chi sono io? Bisogna stare in sussiego chi non vuol perdere dignità. Giungono quei signori, la trovano vestita galantemente, alla moda ultima. L'abito bianco di Antonio è un'anticaglia. Un piglio da regina. Vostra eccellenza, signor Marchese, si fidi di questa donna. Resterà servito da par suo. Francesco, presente ufficioso, giubila. La commissione del marchese, che ha galleria dei primi pittori, è la chiave del successo. Già vede questo ritratto, nero e bianco, il partito di luce fiero e la pennellata sprezzante, la gorgiera di pizzo sul collo asciutto, fresca come un giglio. Così si dipingono i re, gli imperatori. Cosa giochiamo? Che fra un anno una corte ti domanda, pensa di dirle Francesco quando saranno soli, e intanto gode di quella grazia franca e ardita con cui la sorella motteggia, povera figlia, se lo meritava dopo quel che ha passato, sempre avvilita e laboriosa. Così ragiona il buon fratello, che non è un marito e neppure un padre, e non ammette le ingiustizie. Di là intanto, chi è là? Un gran tonfo? E precipitosi passi, goffamente dissimulati, male si attribuiscono al servo balordo, che balordo non è, anzi affaccia il capo all'uscio e quasi ammicca, malizioso. Così Artemisia, a metà fra un inchino e uno sguardo altero, indovina che Antonio, non ancora uscito stamane, ha inciampato in un seggiolone, si è rialzato in fretta e via che fugge per non essere visto come una bestia selvatica, capace di saltar per la finestra se mai fosse trattenuto. Impallidisce la donna e il cuore sdegnato palpita. guarda, questo marito, a me questo marito, in lei l'ira non fiammeggia più, ma brucia fondo, brucia la stanza ricca, i broccati, la veste galante, il prestigio dei suoi quadri e quello dei due cavalieri. Questo incendio fuma e sa di cattivo, il mondo da conquistare non vale l'impulso di correre, di fermare Antonio, scuoterlo, farlo parlare, piangere. Come una donnetta si volge impetuosa e inciampa anche lei nella propria gonna. Non siamo a Ripa Grande, ci vuol più modi, più contegno, più pulizia anche, scoppia la prima occasione che Antonio, seduto a tavola, di faccia alla moglie, ma di malavoglia, tutto di traverso al suo solito, cincischia la carne sul piatto e non mangia, empiendosi la bocca e almanaccando con gli occhi socchiusi. Le sue mani appaiono sporche sul desco bianco, sporche, ma leggere, Artemisia lo sa e se ne strugge come di una cosa perduta che, quando carezzano, son piume. A Ripa Grande sporche non apparivano, anzi, sembrava che quel grigiore fra le piegoline delle nocche fosse un'ingiuria sopportata, un travestimento. Lei seguita a parlare, ad accusare per non commuoversi, e alza la voce e se la ascolta inorridendo fra quelle mura che la stimolano alla crudeltà e al livore. Non a casa il suo corpo giovane e perseguitato, non a casa il suo spirito che troppe volte non trova né condizione né tempo che lo esprima e non può accettarsi né farsi accettare senza violenza e un infelice turgore per cui non era nato. Ecco che le parole si affollano, rimbalzano, ecco che Artemisia si alza, spinta alla catastrofe come un cavallo pazzo, starita, le mani calde afferrate all'orlo della tavola, chinate in avanti verso Antonio che non risponde. E lì quel viso divenutole tanto caro, è presente quella persona che non sa più dividere da sé, che mai consentirebbe a perdere suo marito, ma la implacabile voce procede. Non può durare così, non può durare, mentre la lingua si secca e la saliva si fa amara. Stava Antonio con le mani sciolte sulle cosce e la testa inclinata sulla spalla, un'attitudine di stanchezza estrema. Gli occhi abbacinati di Artemisia lo minacciavano senza penetrarlo, ma la sua palpebra destra tremò e fu come scrollasse e scoprisse dalla cenere dell'ira una immagine. E questa immagine di uomo amato sollevava il braccio piegato al gomito all'altezza del viso, proprio come fa un bambino quando si ripara dalle busse non ricevute ma previste, previste per esperienza. Un tumulto di pena, di pentimento, di pietà, d'amore, un amore che si conosce irrimissibilmente perduto, le salì al petto, alla gola e gliela chiudeva a ogni protesta o ogni rimedio. Oh, non così, Antonio, avrebbe voluto dire. Dai capelli, che erano ancora quelli biondi e fini di una giovinetta disgraziata, una ciocca le si scomponeva sugli occhi, che riconoscevano in quell'oro mite un appello alla limpidezza, alla dignità femminile, risuscitate, riconsacrate da Antonio a Ripa Grande. Ma non agisce su Antonio questo appello, la sua anima difficile si è rinchiusa in quel corpo sghembo che è così dolce avere amico. Cresce col nuovo dolore l'ira di prima. Goffo, pitocco, tu m'hai tradito! Ma la bocca non si è ancora fermata che una vertigine coglie la donna, con un palpito, una mancanza di fiato che già le garantiscono distinto l'indulgenza, una soluzione felice. Porta la mano alla fronte, così si sviene, cerca un appoggio, alza le palpebre illanguidite. Ebbene, non c'è più nessuno dinanzi a lei. Come un fuoco fatuo, Antonio è scomparso. Appena se la sua sedia rimossa dal tavolo suggerisce il balzo fino all'uscio, la fuga. Vuote le stanze, non un passo sulle scale, e dalla finestra non c'è traccia di Antonio sulla strada. Stralunata, sbigottita, come non avesse mai visto nessuno levarsi di spinta e uscir di casa ratto, Artemisia è sul punto di urlare, di scendere in pianelle e rincorrere e stanare dove che sia il fuggitivo. Non si dice ritornerà. Ha il presentimento d'essere abbandonata e persa col suo capogiro, col suo dolce deliquio che non è stato soccorso da chi doveva. Piange ora dirottamente e cheta, la testa tra i piatti del desco, intrisa di lacrime la ciocca bionda.
Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.